Bentornati ai girasoli con me Tiziana Ricci. Buon sabato. Oggi ci dedichiamo al metaverso e agli NFT. Sì, abbiamo deciso di dedicare uno spazio speciale, no? A questo nuovo, mica tanto nuovo, ormai è un po', a questo mondo che ha ancora dei punti oscuri, dei lati oscuri. E lo faremo insieme a un'appassionata storica dell'arte che conosce bene questo mondo, Emanuela Cinno. Poi ci occupiamo anche di due bravi artisti francesi, Anne e Patrick Poirier, che hanno fatto un grande omaggio a Dante, alla Divina Commedia, e in questo periodo hanno appena inaugurato la loro mostra in tre sedi diverse a Milano. E ancora mancano pochi giorni all'apertura ufficiale di Bergamo Brescia, capitale della cultura. Noi sentiremo il sindaco del Bono, il sindaco di Brescia. Ma cominciamo subito con il metaverso, gli NFT, che hanno anche suscitato delle polemiche, delle perplessità, perché sapete che gli Uffizi hanno trasformato in NFT le opere, alcune opere sono anche state prestate, però è un mercato ancora con dei lati oscuri, ci sono state delle perplessità che hanno preoccupato anche il Ministero, infatti era intervenuto anche Massimo Osanna, che è il direttore dei musei presso il Ministero, e c'è bisogno di una legislazione, insomma è una situazione che ancora in qualche modo va regolata, va garantita. E come vi dicevo, dedichiamo uno spazio speciale oggi a questo ambito. Abbiamo sicuramente sentito in questo periodo parlare molto di metaverso, avrete sentito tutti quanti la pubblicità, è andata su Radio Popolare ma è andata anche sulle altre reti, sulla Rai, il metaverso, insomma noi ce ne siamo già occupati in passato, ma ci sembrava il caso di approfondire l'argomento, di farlo in modo competente, anche perché sapete che in questo periodo c'è in corso una mostra di cui abbiamo parlato, sui tesori degli Inca al MUDEC, il Museo delle Culture, e l'ultima parte, ahimè, con un'aggiunta di spesa per chi volesse, un'ultima parte c'è un viaggio virtuale e lì si va proprio nel metaverso o comunque in una sua applicazione. Allora ci sembra interessante, insomma, fare un po' il punto, e per farlo abbiamo con noi un'appassionata di metaverso, che è Emanuela Cinno, storica dell'arte e, come dicevo, appassionata di metaverso. Buongiorno Emanuela.
Ciao Tiziana, grazie mille.
No, è grazie a te. Allora, intanto sono occhi giovani, competenti ma giovani, e questo ci piace molto, ci interessa. Allora, facciamo un pochino... Sì. Il quadro.
Certo.
Ma cos'è questo metaverso?
Allora, in realtà io ti racconto una storia particolare. Il termine metaverso non nasce adesso, ma nasce nel 1992 ed è apparso per la prima volta in un romanzo di Noël Stevenson. Il romanzo si chiama Snow Crash. L'autore raccontava, utilizzato il termine, proprio descrivendo questo universo creato da internet e dai computer, che è il nostro. In realtà il metaverso è una rappresentazione in tutte le sue parti, in maniera dettagliata, creati da reti di comunicazioni globali. Quindi è il nostro universo rappresentato in chiave digitale, attraverso strumenti digitali. Esattamente, e anche la linea spazio-temporale è esattamente come la nostra. Ed è un altro universo dove noi possiamo fare esattamente le stesse cose che facciamo qui, costruire case, edifici, svolgere anche delle attività lavorative. Però come si accede al metaverso?
Beh, che poi a noi interessa dal punto di vista delle arti visive,
sì,
dell'arte,
esatto.
Perché sappiamo che può essere applicato in tanti ambiti,
sì,
no?
Infiniti ambiti, per dirti che tanti marchi di moda adesso hanno comprato, hanno aperto negozi nel metaverso, Zara, H&M. è stata realizzata su Decentraland, che è una piattaforma che su iscrizione tu puoi accedere.
Sì, non facciamo troppa pubblicità.
No, no, per dire, è stato costruito un edificio quasi museale nel metaverso, uno spazio a più piani dove sono stati chiamati già diversi artisti per fare delle installazioni, delle performance di arte contemporanea nel metaverso. E ci sono anche mostre nel metaverso, mostre d'arte nel metaverso.
Ma infatti, cioè, abbiamo parlato diverse volte del Meta, il museo di arte digitale.
Esatto.
E poi di recente si è inaugurata un'altra mostra.
In questo laboratorio di arte digitale, chiamata Land of Nod. Questo laboratorio ospiterà praticamente l'artista Paolo Bufalini. È ospitata in Omni Artverse, che è questo laboratorio che è stato aperto nel 2022. Paolo Bufalini e la sua compagna hanno realizzeranno una performance che spazia dall'arte digitale all'arte, diciamo, più tradizionale. Come? Lui ha registrato i dati biometrici della sua compagna. Questi dati biometrici verranno trasformati in NFT. E quindi risulterà una sorta di ritratto della sua compagna.
L'NFT,
esatto.
È un'opera, no?
Sì, sì, l'NFT è l'opera digitale. Noi sappiamo che l'NFT è un'opera digitale.
Sì.
Non riproducibile.
Senti, allora parlami appunto dell'applicazione nell'arte del metaverso.
Esatto. E col metaverso è molto semplice in realtà, perché tramite moneta... tutto si svolge con la moneta digitale. Tu compri spazi comprando quello spazio digitale che si chiama digital twin, ossia gemello digitale. Tu ti puoi aprire la tua galleria, il tuo spazio espositivo e mostrare ovviamente gli NFT delle tue opere. Quindi chiunque può farlo, qualsiasi artista che vuole investire si può creare il proprio spazio nel metaverso, ma lo possono fare anche musei. Compri.
Come viene definito il valore dell'opera?
Nel metaverso.
Metaverso e poi non è che la posso riprodurre tante volte?
No, devi creare, come noi sappiamo, tutto funziona, l'opera nel metaverso funziona come NFT. L'NFT può essere creato o come opera singola oppure come multipli. Tu puoi creare tramite NFT multipli delle tue opere, ma scegli tu quanti multipli puoi fare.
Quindi il valore dell'opera lo stabilisci tu.
Esatto.
Ma spiegami una cosa, ti faccio una domanda.
Certo.
Molto... allora, supponiamo che io compri un'opera in NFT.
Certo.
Come faccio ad avere la garanzia che fra un po' non la vedo a casa di un'altra persona?
Questo è l'aspetto oscuro dell'NFT. Tu non compri un certificato, tu in realtà compri, è come se comprassi uno scontrino. Quindi il rischio è proprio quello, cioè negli ultimi giorni quasi si è scoperto che in realtà è questa, diciamo, la parte legale oscura. Io so da chi sto comprando, io compro da te un'opera d'arte, io so che la compro da te, non ho la certezza che tu sia il vero artista dell'opera d'arte. Puoi anche averla presa, rubata e fatta NFT e tu risulti proprietario.
Ma allora lì c'è da stabilire.
Ma
tutta...
la legislazione si sta muovendo in questo,
ecco.
È qui per stabilire effettivamente come poter assicurare ai compratori NFT soprattutto l'originalità. Ci sono però piattaforme, per esempio come Super Rare, che si occupano di NFT per altre, dove fanno un colloquio con l'artista per assicurarsi che chi propone a loro un'opera sia effettivamente l'artista. Quindi adesso si stanno anche costruendo, elaborando piattaforme per garantire l'originalità e soprattutto l'esistenza dell'artista.
Allora, Manuela Cido ci ha portato anche, ci ha indicato delle musiche particolari. Cominciamo con Daddy Car. Cos'è?
Daddy's Car è stata Daddy's Car. È un brano prodotto dalla Sony, creato da un'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha analizzato un'infinità di melodie ed è arrivata alla realizzazione, diciamo, della sua melodia unica. Tutto in questo caso è stato coadiuvato anche da un musicista in carne e ossa che si è occupato di sistemare il testo e di adattare il brano alle note, però tutto è frutto dell'intelligenza artificiale. E ha un'ispirazione molto Beatles, come potete sentire.
Cioè, questa voce è tutta creata col computer.
Sì, tutta intelligenza artificiale.
Vabbè, questo è bello, ma sì. Tu ci facevi notare che ci sono degli aspetti oscuri.
Nel web in generale. C'è il dark web e anche nel metaverso c'è il darkverse, che è l'aspetto oscuro, diciamo, negativo del metaverso. Esistono cybercriminali come esistono nel mondo reale criminali. Cybercriminali tendenzialmente cosa fanno? Raggirano chi si vive nel metaverso, chi tendenzialmente per rubare dati che possono poi portare a rubare NFT, codici. Ma nel metaverso in particolare è stato studiato quanto ogni 7 minuti nel metaverso avvengano dei crimini, tipo molestie sessuali, aggressioni sessuali, violenze. È stato studiato e dimostrato che una violenza subita nel metaverso ha psicologicamente nel soggetto un impatto molto più forte, quasi il doppio, sulla nostra psiche in maniera negativa rispetto a quello che può capitare di un'aggressione avvenuta nel mondo fisico.
Ecco. Perché il metaverso, e per restare nell'ambito dell'arte?
Nell'ambito
aspetti
dell'arte,
negativi intendo.
Beh, possono furti, come abbiamo detto prima, raggiri di cybercriminali che entrando nei sistemi, nelle piattaforme dei codici, riescono a rubarti tutti gli NFT e di conseguenza tu finisci per perdere, si parla di milioni di dollari.
Ma però c'è gente che già ci ha investito, vero?
Esatto, però questo mondo è ancora poco sicuro da un punto di vista legislativo, non ci sono ancora delle leggi ad hoc, degli strumenti ancora precisi a livello legale, quindi il rischio è molto, ancora molto alto.
Qual è l'interesse degli artisti in quest'ambito?
Sicuramente l'idea di poter espandere in un universo infinito la propria creatività. È molto interessante poter l'idea.
Lo stanno già usando, sì, parecchio.
Esatto, adesso si sta iniziando a diffondere tantissimo. A livello artistico credo che sia molto interessante, è uno strumento molto sicuramente affascinante. L'idea di poter, grazie all'intelligenza artificiale, per esempio, si possono, dei tuoi stessi elementi artistici, la tua creatività può avere veramente infinite strade. Per esempio noi con l'arte generativa, che è realizzare opere, in questo caso artistiche, con un'intelligenza artificiale, l'artista cosa fa? Dà input alla macchina, al software, da quegli input la macchina realizza centinaia di migliaia di versioni diverse. Un essere umano non potrà mai realizzare in breve tempo un'infinità di opere d'arte che ti può realizzare un'intelligenza artificiale.
Quindi diciamo che lo strumento non è più uno strumento, ma diventa qualcosa di più,
sì,
nelle mani dell'artista.
L'uomo diventa parte di un processo, ma non è la sua. Lui rimane ancora comunque il punto centrale, perché la macchina senza l'input umano per ora non può farlo. Quindi, però c'è una collaborazione, c'è proprio un lavoro tra macchine e uomini, il rapporto cambia nettamente, perché la macchina elabora il dato, ma tu non sai esattamente cosa uscirà fuori. Tu sai quello che hai messo, sai più o meno il range di quello che più o meno può uscire, quindi ci sono dei limiti tuoi. Però poi la macchina ti fa vedere fino a che punto la tua creatività può andare avanti. Magari tu non ci hai mai pensato a realizzarle in quel modo, te lo fa scoprire la macchina.
Chi sono gli artisti che più sono affascinati da questo ambito e che lo usano?
Sicuramente quello che più si può notare sono molto i giovani, sicuramente giovani artisti, ovviamente. Loro nativi digitali già, quindi con le competenze è molto più facile magari approcciarsi, ecco, non la vivono magari come una paura, perché a volte è quello, io ho paura, è quello che frena. Magari un giovane che è già nato nell'era digitale, già è nato col computer, magari ha meno paura e si lancia di più.
Senti, io adoravo e adoro i Pink Floyd.
Certo, anche loro, anche un loro brano famoso è stato interpretato da un'intelligenza artificiale e secondo me il risultato non è male.
Sentiamolo allora. Into the distance, ribbon of black, stretch to the point of no turning back, fly to fancy on the windswept field. Sense is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Insomma, allora abbiamo ancora una manciata di minuti, esatto. E tu parlavi di artisti che si sono buttati in questo ambito,
esatto.
No?
Ci tengo a specificare questa cosa, cioè se gli NFT all'inizio sono nati portando progetti non propriamente di qualità, recentemente in realtà gli NFT si stanno dimostrando anche un'arma potente di denuncia nei confronti della società e dei governi. E un artista in questo senso, NFT, è un artista digitale, è Beeple, un artista americano che più volte nelle sue opere ha denunciato l'inquinamento ambientale, la politica di Trump. Lui è l'artista che ha guadagnato di più da vivente in tutta la storia dell'arte. Una delle sue
eguaglia Damien
Hirst. Ha guadagnato 69 milioni di dollari solo con un NFT. Nessun artista mai ha guadagnato così da vivo. Nelle sue opere, ripeto, c'è un'estetica molto da videogiochi, perché lui nasce un po' in quel settore, ma le sue opere hanno denunciato la politica di Trump in maniera proprio dichiarata, hanno denunciato l'inquinamento ambientale. Nella sua opera, l'ultima opera, quella che vale 69 milioni di dollari e anche più, Everyday the First, lui ha realizzato per 5.000 giorni una fotografia al giorno, le ha messe insieme e ha creato un unico NFT con tutte queste 5.000 fotografie. Quindi lui ha usato anche la fotografia, uno strumento tradizionale.
Ma chi l'ha comprata quest'opera?
È stata messa all'asta perché recentemente sono entrate anche le case d'asta e hanno alzato notevolmente la qualità anche della produzione NFT.
Nonostante quell'insicurezza di cui ci parlavi prima.
Sì. Tu pensa che un artista con un NFT, l'opera può essere venduta a chi vuoi, ma l'artista guadagnerà sempre la sua percentuale di vendita. Qualsiasi movimento, qualsiasi fine farà il suo NFT, e questo è importante. Cioè, è almeno un aspetto interessante, economico quantomeno.
Senti Emanuela Cin, noi siamo in chiusura di questo spazio un po' ampio, speciale, che abbiamo voluto dedicare a questo, come lo chiamiamo, ambito, universo,
realtà,
perché è una realtà
virtuale.
No?
Però...
che però sa
nel nostro mondo non è così lontana, no? È una realtà.
E in chiusura cosa ci vuoi dire?
Io vorrei dire agli artisti o in generale di non aver paura quantomeno a informarsi, quantomeno a scoprirlo, non per forza poi a utilizzarlo, però quantomeno a sapere e conoscere, perché la conoscenza è lo strumento più importante per farti dire sì o no, però con una consapevolezza.
È anche il motivo per cui ti abbiamo invitata qua e ti ringraziamo tantissimo.
Ma grazie a te, insomma.
Senti, hai scelto un'altra musica creata come?
Dall'intelligenza artificiale, sempre.
The
Ballad of Mr. Shadow, la ballata dell'uomo ombra.
Allora ti salutiamo con queste note e ti ringraziamo tanto.
Grazie a te.
Anche questa creata col computer.
Intelligenza artificiale.
Grazie infinite a Manuela Cin, giovane storica dell'arte, come avete sentito appassionata e competente di metaverso NFT. Ma torneremo su questo argomento, anche perché c'è da discutere sull'energia, sulle emozioni suscitate dall'opera vera e dall'opera trasformata in NFT, per esempio le opere degli Uffizi, no? Ma ti danno la stessa emozione? Lì è un bel punto interrogativo, Ci torneremo. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare. Usciamo allora dal metaverso, dagli NFT, per parlare di opere materiali, dipinti. Sì, perché in questi giorni a Milano ci sono due artisti francesi bravissimi, Anne e Patrick Poirier, che hanno voluto fare un omaggio a Dante, Enfer, Purgatoire e Paradis. Una mostra curata da Laurent Egui e da Angela Madesani. Ma chi sono Anne Patrick Poirier? Sono due artisti francesi, classe 41-42, vivono in Provenza e lavorano insieme da 50 anni, pensate, una coppia. E hanno girato il mondo e il loro lavoro nasce dall'osservazione degli eventi nei vari paesi, delle culture, ma anche delle questioni sociali, dei drammi umani. E hanno esposto nei più prestigiosi musei e invitati anche alla Biennale di Venezia. Adesso, come dicevo, il loro lavoro è a Milano ed è un omaggio a Dante. Sì, perché si sono ispirati alla Divina Commedia, e dico ispirati, non l'hanno illustrata, ma dopo sentiremo perché. E durante il lockdown hanno pensato che l'umanità avesse ricevuto un messaggio sulla sua fine, e hanno sentito l'universalità, la contemporaneità della poesia di Dante, e ispirati da lui hanno dipinto il dramma che l'umanità stava vivendo in quel periodo e in parte vive ancora per altre questioni. Ora, la mostra, diceva, in tre sedi: l'inferno è alla Casa degli Artisti, ed è un lungo dipinto su fondo rosso, rosso e nero sono i colori dominanti, lungo 30 metri. E lì vediamo dipinti i drammi trasversali nella storia, con dei rimandi alla storia dell'arte, a Botticelli, alle sue illustrazioni della Divina Commedia. E poi c'è il Purgatorio alla Galleria Fumagalli, che è in via Cavaliere al 6 a Milano, vicino a via Turati. E qui troviamo dipinti di grandi dimensioni, con una certa varietà cromatica. E infine c'è il Paradiso, e il Paradiso è nella bella cornice di Palazzo Borromeo, in Piazza Borromeo. Dicevo, le mostre sono curate da Angela Madesani e da Laurent Egui, e i due artisti converseranno con loro lunedì pomeriggio alle 18 al Centre Culturel Français in Corso Magenta al 63. Però noi vi diamo un'anticipazione. Allora, prima sentiamo uno dei curatori, Angela Madesani, e dopo sentiremo gli artisti.
Anne Patrick Poirier sono due artisti internazionali, io li definirei, che da molti anni lavorano nel mondo e lavorano sulle cose del mondo, cioè il loro interesse anche in quest'opera enorme che hanno, ed è, appunto, è in tre sedi: Inferno, Purgatorio e Paradiso, quindi una grande opera sulle tre cantiche, in realtà ha molti elementi della nostra contemporaneità, c'è la nave dei migranti, ci sono tutta una serie di riferimenti alle guerre del nostro presente, quindi la Divina Commedia è un'occasione per riflettere anche e soprattutto sul nostro presente.
Quest'opera. Tu ci sottolineavi che non è l'illustrazione della Divina Commedia.
No, non è assolutamente.
Prende spunto dalla Divina Commedia, però parla dei giorni no. Insomma,
sì, loro si sono trovati nella loro studio in Francia a dovere, come tutti noi, essere chiusi, rinchiusi. Avevano un grande rotolo di carta e hanno deciso di lavorare quasi all'inizio della chiusura sull'inferno di Dante, e combinazione è finito proprio quando siamo potuti riuscire dalle nostre case, e poi allora loro hanno pensato di continuare con questo lavoro facendo ancora delle tavole disegnate per il Purgatorio e poi dei lavori molto più concettuali sul Paradiso, che è Luce, che chiaramente è un lavoro in cui loro fanno molte citazioni dalla Divina Commedia e soprattutto dalle illustrazioni che della Divina Commedia ha fatto il Botticelli, quindi c'è una partenza, è un viaggio nella storia dell'arte, nella storia anche con episodi danteschi, ma naturalmente anche una riflessione sul presente, come loro hanno sempre fatto, cioè non artistica, non hanno fatto un lavoro politico in senso stretto, per loro
troppo
la politica
esplicito.
È sempre stata una riflessione, però in tutta la loro vita la guerra, per esempio, in tutta la loro vita di artisti la guerra è sempre stato un punto chiave del loro lavoro, come del resto i temi, la città, la morte, ma noi qua all'interno dell'inferno abbiamo visto i grattacieli e qua vediamo una grande
macchina. Anche città distrutte.
Città distrutte, beh, per loro...
Mi viene in mente l'Ucraina, per dire.
Per loro la distruzione, la rovina è un punto chiave del loro lavoro.
Ecco, un elemento che mi ha colpito è che in molti punti del disegno, del dipinto o anche in questi altri lavori si vedono due figurine che guardano.
Sono loro due.
Ma
infatti loro si sono sempre posti fin dall'inizio, quando loro si sono conosciuti negli anni 60, giovani che viaggiavano, come allora si usava un po' hippie, in giro per il mondo, no? con la due cavalli, no? In giro andavano in Asia. Loro si sono sempre posti come osservatori quando erano in Cambogia, osservatori quando sono stati a Roma. Loro sono stati per molto tempo a Roma a osservare le rovine di una civiltà che in quel caso era finita, questo grande impero, e loro hanno, diciamo che Roma è stato un momento fondamentale della loro formazione.
Un'altra caratteristica mi sembra l'uso di materiali diversi. Anche, non dico di stili, perché poi li ritrovi un po' il segno, no? Per esempio dall'inferno al purgatorio ritrovi...
Diciamo che loro non sono degli artisti ripetitivi, per loro è sempre stato fondamentale usare i mezzi a seconda dello scopo, cioè loro nella loro vita hanno lavorato con il video, con la fotografia, con la pittura, con il disegno, con le performance, sono stati artisti molto poco schiavi. E
qui diceva che non si vogliono annoiare.
Ma loro, ma guarda, quando loro prima parlavano del fatto che si sono divertiti, ecco, io credo profondamente in questa affermazione, perché loro la fanno sempre. Per loro l'arte è anche una forma è una forma di esistenziale, ma anche nel senso più completo e complesso, dove c'è anche il divertimento. Vivendo d'arte da 60 anni, voglio dire, è chiaro che tu a un certo punto non puoi diventare un impiegato dell'arte. Ecco, loro non sono degli impiegati dell'arte, loro sono degli artisti sperimentatori, e per loro ogni volta è un'esperienza.
Senti, dicevamo uno sguardo sulla situazione tragica dell'umanità, certo, sui drammi dell'umanità, però c'è anche un finale di speranza, credo, no?
Nel loro lavoro c'è sempre questa doppia faccia della medaglia, che è l'utopia e la distopia, cioè nelle loro parole c'è l'utopia e la distruzione di questa stessa utopia. Però il paradiso è la citazione di tutti questi concetti astratti che sono spesso nel loro lavoro, cioè che vanno dalla memoria alla storia, e anche chi li conosce bene, insomma, trova in questo lavoro anche molte citazioni esistenziali.
Ecco, abbiamo sentito Angela Madesani, che ha curato la mostra insieme a Laurent Egui, e adesso sentiamo gli artisti. Io li ho incontrati in Purgatorio, alla Galleria Fumagalli. Com'è nato questo progetto? Perché è un lavoro che ci porta, come dire, anche nei drammi dell'umanità, però voi vi siete anche divertiti.
Sì, perché... Cioè, ha iniziato quando siamo stati rinchiusi per il Covid e non potevamo più viaggiare né uscire di casa, e avevamo questo grande rollo di carta che era destinata ad un altro lavoro, ma finalmente abbiamo deciso che sarebbe il momento di fare un lavoro sull'inferno di Dante, perché è uno dei libri, diciamo, della sapienza universale, della letteratura universale, che ci ha sempre interessato.
Sì. E quindi la pandemia vi ha portato a pensare a Dante?
Sì, perché a questo momento c'era questo libro della Divina Commedia accanto a noi sempre, e poi il titolo Divina Commedia era già un po' pesante e per noi, e poi le parole Enfer, Inferno, Purgatorio, Paradiso, era un po' una cosa astratta. Poi il giorno del lockdown abbiamo pensato, ci siamo, inferno ci siamo, questa commedia ci siamo, e abbiamo iniziato un lavoro che era nuovo per noi, perché la situazione non era mai sperimentata prima, e dunque abbiamo iniziato con la Divina Commedia e l'Inferno.
Si può dire che questo periodo ci rimandava anche ai periodi della peste, come si dice?
Del 600
e di prima. Nel Medioevo ci sono stati diversi pandemie e così. Allora eravamo riportato indietro, e dunque abbiamo cominciato e abbiamo pensato, ma adesso proviamo di disegnare invece di... Cioè, non avevamo più disegnato da molto tempo.
Avete lasciato l'arte figurativa.
Sì, e dunque siamo ritornati a questo...
Però quello che volevo capire, voi non avete illustrato la Divina Commedia, no. Avete fatto un altro lavoro.
Sì, abbiamo sempre una distanza tra le cose, e poi siamo in due. Dunque, quando Anna vede qualcosa o legge qualcosa, capisce un'altra cosa che io capisco, e dunque tutto questo mischia,
questa elaborazione che fa diventa l'opera, e poi influiti anche dalla storia dell'arte, dalla letteratura,
anche perché lavoriamo sulla memoria, e il nostro soggetto principale, che la memoria, che sia tragica o no, la memoria dell'arte, e allora in questi lavori si possono ritrovare degli elementi che fanno parte della nostra memoria iconografica.
Beh, devo dire un lavoro affascinante, quello di Anne e Patrick Poirier, e in qualche modo mi hanno fatto venire in mente Cristo e Jean-Claude, quelle coppie che tutta la vita lavorano insieme, e diciamo le due menti diventano una mente sola, e il risultato è un'opera interessante, bella. Allora, è alla Casa degli Artisti in via Cazzaniga, angolo Corso Garibaldi all'89. Vi dico anche gli orari, perché è sempre di pomeriggio. Allora, dal martedì alla domenica dalle 12.30 alle 19. Poi alla Galleria Fumagalli in via Cavaliere al 6, e anche qui nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19. E poi a Palazzo Borromeo, che già entrarci è una meraviglia, ci sono degli affreschi del 400 che sono stupendi, e ecco, a Palazzo Borromeo c'è il paradiso che loro hanno detto non si può dipingere, il paradiso si può solo concepire come luce, e hanno fatto delle opere bellissime, devo dire. Palazzo Borromeo in piazza Borromeo, qui è dal martedì al venerdì nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Però la cosa interessante è che lunedì pomeriggio alle 18 loro saranno all'Istituto di Cultura Francese in Corso Magenta al 63 a Milano a parlare del loro lavoro con i curatori Laurent Egui e Angela Madesani, che abbiamo sentito prima. Pochi giorni alla città illuminata, sì, questo è il titolo, di Bergamo, Brescia, capitali della cultura. Sarà la rinascita per le due città unite. L'inaugurazione sarà spalmata su 3 giorni e avverrà in contemporanea al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia, e dove ci sarà il presidente Mattarella, mentre a Bergamo ci sarà il ministro della cultura San Giuliano. Si apre dunque il 20 gennaio nel pomeriggio alle 5, e il primo giorno ci sarà la cerimonia e la festa istituzionale nei teatri. Poi il giorno dopo, il 21, sarà festa di popolo nelle piazze di entrambe le città. E ci saranno tante iniziative che coinvolgeranno i cittadini, anche quelli nuovi, quindi nati in altri paesi ma che vivono a Bergamo, a Brescia, coinvolgono i giovani, i bambini, che a Brescia canteranno l'inno della capitale, che è stato composto per l'occasione, mentre a Bergamo, la città dei mille, saranno 1000 cittadini coinvolti in piazza Vittorio Veneto. Allora, spettacoli, musica, luci, insomma, dicevano i sindaci, vuole essere un simbolo della rinascita dopo la grande sofferenza causata dalla pandemia. Poi il giorno 22 tutti i musei e le istituzioni apriranno le porte e si potrà andare a vedere le mostre gratuitamente. Sentiamo qualche istante il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.
Il giorno successivo, il 21, sarà un grande bagno di popolo nelle due città. Nella nostra, la mattina ci sarà una grande convergenza di bambini che arriveranno dalle scuole, che si concentreranno in Piazza della Loggia, canteranno un inno, perché c'è stato un lavoro su un inno che unisce le due città, che hanno imparato in questi mesi. E il pomeriggio a Brescia ci sarà l'ospitalità dei grandi musicisti bresciani, dalle Ali, per dire, a Renga, a Mr. Rain, a Come Cose, a Fra Quintale, insomma, suoneranno i bresciani che in questi anni hanno reso famosa la nostra città dal punto di vista artistico. E poi ci saranno grandi eventi anche di immagine anche, e che colpiranno Piazza Loggia, Piazza della Vittoria. Ci aspettiamo migliaia di persone, anzi invitiamo tutti coloro che vogliono venire a venire in queste due giornate. Il 22 poi partiranno tutte le mostre.
Ecco qua, come vi dicevo, noi seguiremo tanti di questi eventi, ma io sono in chiusura, però solitamente, adesso vi parlo di un'opera d'arte particolare, solitamente a quest'ora, dal lunedì al venerdì, va in onda Me l'ha detto l'armadillo, della nostra Cecilia Di Lieto. E per tutti gli amanti degli animali, del mondo degli animali, per chi li ama anche poeticamente. Ma sapete che Cecilia ha scritto anche il libro Me l'ha detto l'armadillo, e questo pomeriggio alle ore 17 lo presenterà a Cinisello Balsamo, al Centro Culturale Pertini, e con lei ci sarà anche il nostro Michele Migone, e parleranno per un po' di questo libro. E quindi io vi lascio invitandovi a questo appuntamento, anche alla luce del fatto che è uscito di recente un articolo, c'è un tipo di scimmie che sa disegnare, pensate un po', ma me l'ha detto l'armadillo, se ne occuperà, penso. E il Girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.